Ecco, introduciamo questo nostro, buonasera, questo ultimo incontro con il Salmo 81-80. Il motivo per cui scelgo questo Salmo in realtà lo troviamo alla fine, nell'ultimo versetto, il versetto 17, dove si parla del fiore di frumento. Lo nutrirei con fiore di frumento, appunto evidentemente lo colleghiamo con il tema del pane di vita, con il tema del pane eucaristico. Lo preghiamo a due cori lentamente, Salmo 81-80, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Esultate in Dio nostra forza, acclamate il Dio di Giacobbe.
Intonate il canto e suonate il tamburello, la cetra melodiosa con l'arpa.
Suonate il corno nel nuvilunio, nel plenilunio nostro giorno di festa.
Questo è il decreto di Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe.
Una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
Un linguaggio
mai inteso io sento.
Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta.
Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova nelle acque di Meriba.
Ascolta, popolo mio, contro di te te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi.
Non ci sia in mezzo a te un Dio straniero, e non prostrarti a un Dio straniero.
Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito.
Lo abbandonano alla violenza del suo cuore, seguono pure i loro progetti.
Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie,
subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari volgerei la mia mano.
Quelli che odiano il Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre.
Lo nutrirei con fiori di frumento, lo sazierei con miele della roccia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, questo nutrimento di fior di frumento, questo miele dalla roccia, evidentemente fanno riferimento all'esperienza dell'Esodo, e sappiamo che anche Gesù, per parlare del mistero dell'Eucaristia, fa riferimento a questo, soprattutto nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dove appunto questo pane viene identificato con Gesù ed è il pane che dà la forza per camminare all'interno della storia. Sarà proprio questo il tema principale di fatto di questo nostro ultimo incontro sulla messa. E allora andiamo subito a prendere in mano un po' il tema centrale di stasera. La volta scorsa abbiamo lungamente parlato del memoriale e abbiamo sottolineato che questo memoriale è una forma tipica, caratteristica della religiosità e della liturgia ebraica, del Seder, che però viene ripresa anche in ambito cristiano. Gesù rielabora a modo suo, adesso vedremo, questa particolare forma che è il memoriale, che mette insieme, come abbiamo detto, un evento fondatore, un evento centrale, irripetibile, unico, nel caso di Israele il passaggio del mare, nel nostro caso il mistero pasquale di Gesù, la morte e la risurrezione di Gesù. Ebbene, mette in collegamento questo evento unico con qualcosa che avviene prima, con un evento anticipatorio, un segno profetico che è una cena, un banchetto insieme, per poter partecipare veramente da un punto di vista sacramentale a questo evento unico e ripetibile, si ripete invece il segno profetico, no? Quindi si ripete la celebrazione della Pasqua, la celebrazione appunto che per noi poi diventa la celebrazione della Messa. Questa sera il focus principale su cui ci intratterremo, mettendoci insieme anche altri aspetti, però la cosa più importante, diciamo, cosa mi devo ricordare di tutte le cose che ascoltiamo questa sera, è che nutrendoci del corpo di Gesù, del corpo sacramentale di Gesù, quindi nutrendoci dell'Eucaristia, noi diventiamo corpo di Gesù. Questo è il contenuto più importante, adesso lo vedremo anche dal punto di vista proprio propriamente liturgico, perché appunto c'è un legame diretto tra ciò che si vive nell'esperienza della celebrazione e ciò che si crede. C'è un rapporto tra questa che vedremo subito, la lex orandi, lex credendi, cioè la legge che sovraintende l'orazione, la preghiera, quindi la legge liturgica, diciamo così, aiuta, sviluppa, ci permette di renderci conto meglio di quella che è la lex credendi, cioè quello in cui crediamo, no? E anche viceversa, cioè solo alla luce della lex credendi noi comprendiamo la lex orandi, cioè se tu vai a messa e non credi a quello che succede lì, resta una cosa un po', sta messa un po', così, un po' strana, un po', sì, una cosa un po' pittoresca, ma niente di più di tante altre forme più o meno antiche, no? Di tradizioni, quindi ci rendiamo conto appunto che appunto, però appunto al centro c'è questo tema del corpo di Cristo che è l'Eucaristia, corpo di Cristo che è la Chiesa, quindi c'è questo legame stretto, strettissimo, inscindibile. Bene, per entrare meglio in questo tema facciamo un piccolo passo indietro, perché questo legame tra il seder ebraico e l'ultima cena di Gesù, da cui poi viene la nostra Eucaristia, potremmo dire viene messo a fuoco proprio da Gesù stesso. È Gesù stesso che fa questo collegamento. Quando lo fa questo collegamento, no? Ecco, forse alcuni autori sottolineano questo aspetto che mi è sembrato interessante. Gesù arriva all'ultima cena al limite della disperazione, davanti al fallimento della sua missione, abbandonato da quelli che all'inizio sembravano essere dalla sua parte, davanti a una morte quasi inevitabile e senza senso. Ma durante questa cena, proprio nei gesti semplicissimi e ancestrali della benedizione del pane e della benedizione del vino, Gesù si scopre rispecchiato da questi gesti e può dire: questo sono io. Cioè l'uomo Gesù riceve dalla sua stessa tradizione religiosa uno squarcio di significato per la sua morte, vivendo l'esperienza della Pasqua. Gesù si sente parte di questa storia e sente che questo pane e questo vino che si dona, che si divide, che si condivide con gli altri, è lui, no? È come quando si spezza un pane per nutrire coloro che amiamo. Ma Gesù dice: ecco, la mia vita ha, non è vero che non ha senso, la mia vita ha senso perché? Perché è come questo pane che si sta spezzando e che nutre tutti. Ecco, la mia vita è una vita che si spezza, ma non si spreca, non è inutile, no? O comunque non è inutile in questa prospettiva, no? Come quando si versa un vino per rallegrare il cuore delle persone che amiamo. A questo si aggiunge un aspetto centrale, che non solo Gesù nutre i suoi con il pane, ma identifica se stesso in questo pane. Nutre i suoi di se stesso fatto pane, quindi non è soltanto dare qualcosa, ma è dare se stesso, no? Certamente ci sono anche altri aspetti nella cena di Gesù. C'è l'aspetto del commiato, c'è l'aspetto della relazione con i discepoli, dell'amore particolare, specifico, che Gesù ha per i discepoli, ma il motivo fondamentale appunto è proprio questo, di lasciare qualche cosa che permetta di andare oltre, no? Di permettere a tutti di fare questa stessa esperienza. E quindi appunto vediamo un po' più da vicino come funziona questa la preghiera eucaristica. Vediamo la struttura della preghiera eucaristica in tutte le sue diverse parti, perché questo ci aiuterà appunto a renderci conto di quello che stiamo dicendo, cioè appunto che al centro c'è questo rapporto specifico con il corpo. Allora abbiamo diversi passaggi, no? Il primo punto lo chiamiamo prefazio. Prefazio che è anche l'anamnesi, il ricordo, la memoria, la preghiera introduttiva nel momento della celebrazione. Questo prefazio è composto da diversi momenti, diversi passaggi al suo interno. C'è un dialogo tra il celebrante e l'assemblea. Adesso prima lo scriviamo, poi dopo li riprendiamo in maniera più specifica, li approfondiamo. C'è un ringraziamento. Il motivo del ringraziamento. E infine il sanctus. Questo è il primo punto, il punto A. Poi abbiamo il punto B. Il punto B che è sono le consacrazioni, che possiamo chiamare con un termine più tecnico epiclesi. Questo è il termine specifico che si usa per parlare di questa parte della messa, l'epiclesi. L'epiclesi sono due. C'è una prima epiclesi, una prima consacrazione sui doni, e una seconda epiclesi sui comunicanti. Comunicanti, oppure possiamo dire l'assemblea riunita, le persone che si trovano lì, eccetera, eccetera. Questo è il passaggio centrale della celebrazione, quello su cui adesso ci dovremo più lungamente intrattenere. Ripeto, le epiclesi sono due, le dovremo andare un pochino a cercare all'interno della celebrazione. Dopodiché, finito questo momento, c'è la terza parte, diciamo così, della preghiera eucaristica, che sono le intercessioni e più la dossologia finale. Ok? Allora, questa è la struttura della preghiera eucaristica. Andiamo adesso all'interno di questa struttura, vediamola più da vicino, in modo tale che capiamo anche un po' il senso complessivo e perché anche si è strutturata in questo modo, no? Dicevo che inizia la preghiera con questa con questo dialogo iniziale tra il sacerdote e l'assemblea, che viene così invitata alla preghiera, no? Vi ricordate, no? Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. Questo è il dialogo introduttivo. A che cosa serve questo dialogo introduttivo? A rinnovare l'attenzione e la diciamo così, la partecipazione personale attiva a questo momento centrale della celebrazione, no? In altro i nostri cuori non è il momento di mettersi in piedi, come alle volte capita, no? Perché alle volte il sacerdote fa così e tutti si alzano, si ricordano che si devono alzare, insomma, ecco. In realtà no, non c'entra niente con questo, evidentemente tra l'altro di per sé sarebbe previsto alzarsi prima di questo, ma insomma questo non ci interessa molto. In altro i nostri cuori vuol dire dove è rivolto il tuo cuore, no? E non il cuore nel senso dei cuoricini e gli affetti, ma il cuore nel senso biblico, cioè la persona, no? Il centro della persona, dove ti sei orientato, cosa stai pensando, cosa hai nel cuore, quali sono i sentimenti, i pensieri, le preoccupazioni, no? Rivolte al Signore, no? Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Vedete che subito la cosa che si fa in questa anamnesi, appunto, è proprio questo, cioè ricordare le opere che il Signore ha compiuto, no? Quindi tutto questo primo passaggio, quello che abbiamo chiamato prefazio, in senso generale dal termine latino, piuttosto, ha questa funzione di memoriale. È un'altra forma di fare memoria, di ricordare ciò che il Signore ha fatto per noi. Quindi il secondo passaggio è rendere grazie a Dio per mezzo di Gesù, e quindi infatti al dialogo che abbiamo già detto seguono subito espressioni del tipo: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, per esempio il prefazio pasquale, esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, no? Oppure sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo per Gesù Cristo nostro Signore. Quindi questa preghiera è rivolta al Padre, è sempre direttamente rivolta al Padre, e questa prima parte, questo primo pezzettino che segue immediatamente il dialogo, è sempre fisso, è sempre uguale. Varia, appunto, ci sono delle piccole variazioni relative alla celebrazione specifica che si fa, ma sostanzialmente è sempre lo stesso. Segue il terzo momento, che è il motivo del ringraziamento. E quindi viene spiegato il motivo specifico della lode, che cambia a seconda anche del tempo liturgico. Per esempio nel tempo di Pasqua un motivo di ringraziamento è: lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità è esulta su tutta la terra. E quindi il quarto passaggio, che è il Sanctus. Il prefazio si conclude sempre unendosi al canto degli angeli e dei santi con l'inno del Sanctus, no? Quindi questo inno, che è antichissimo ed è anche esso di origine biblica, in parte almeno deriva da Isaia, è il momento in cui noi ci rendiamo conto, da un punto di vista liturgico, cioè di quello che avviene in quel momento, che noi partecipiamo a qualcosa che non è fatta solo da noi, ma è fatta anche dal cielo, no? In questo momento è come se il cielo e la terra si unissero, come si dice anche appunto in alcuni prefazi, uniti in eterna esultanza, no? Insieme preghiamo, insieme cantiamo, se stai attento puoi ascoltare la voce dei santi, la voce degli angeli che cantano il tuo stesso canto, il tuo stesso canto di lode, no? E quindi questo è il primo grande momento, il momento del rendere grazie. Prefazio, dicevamo, anamnesi o anche grande ringraziamento, se volete, che è sempre presente in tutte le preghiere bibliche di un certo livello, di un certo tenore, no? Cioè normalmente la preghiera biblica inizia così, inizia con un ringraziamento, quello che noi potremmo dire con un prefazio, no?
appunto, prefaso significa che viene prima, semplicemente, no? Non ha un significato più specifico, no? Questa parola, ma quando noi preghiamo, quando noi chiediamo qualcosa al Signore, dovremmo imparare a pregare così. Cioè, prima lo ringraziamo perché Lui è Dio, perché Lui è il Signore, perché Lui è presente nella nostra vita. Dopo chiediamo qualcosa, no? Sarà proprio perché Lui è il Signore che possiamo chiedere qualcosa, no? Anche la proposta di Martini nella celebrazione della riconciliazione di partire dal ringraziamento e quindi poi chiedere perdono va esattamente in questa stessa direzione, no? Appunto nella direzione della tradizione biblica. Quindi proprio a questo punto, dopo che abbiamo fatto grata memoria di tutto il bene che Dio ci ha elargito, gli chiediamo nuovamente di mandarci il suo spirito. Ed ecco qui abbiamo il centro del centro del centro della celebrazione, cioè l'epiclesi. Epiclesi è un verbo greco che significa chiamare, no? Epicaleo, chiamo. E che cosa? Chi chiamo? Chiamo lo Spirito Santo, invoco lo Spirito, chiedo la presenza dello Spirito, e dove lo chiedo? Perché vada dove questo Spirito? Appunto, sulle offerte e su coloro che si trovano riuniti. Quindi c'è una doppia richiesta, una doppia epiclesi. La prima epiclesi la conosciamo tutti ed è la parte che nella celebrazione viene particolarmente solennizzata, no? Ci si mette in ginocchio, ci sono alle volte, si usano anche l'incenso, alle volte le campane, eccetera, eccetera, e sappiamo, no? Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino per noi. Questo per noi è molto importante, eh? Cioè, questo non è semplicemente che avvenga questa trasformazione, ma che questa trasformazione avviene per la Chiesa. L'obiettivo dell'Eucaristia è la Chiesa, è la comunità riunita. Quindi diventino per noi il corpo e il sangue di Cristo, no? Subito dopo questa, che è, diciamo, considerato il momento centrale della celebrazione, c'è una seconda epiclesi, ma di cui nessuno si accorge, che passa un po' in cavalleria, anzi non solo passa in cavalleria, ma alle volte addirittura anche nei commenti non viene nemmeno preso in considerazione. Adesso, preparando questi incontri, ho letto qua e là delle cose, e spesso questa seconda epiclesi, che come adesso vedremo, non voglio dire che è più importante della prima, però certamente è sullo stesso livello della prima, non è neanche presa in considerazione. No? Perché quello che conta è che avvenga questa trasformazione nel corpo e sangue di Gesù. Perché avviene questa trasformazione? Con che scopo avviene questa trasformazione? Per chi avviene questa trasformazione? Non si capisce molto bene, insomma, diciamo, rischia di rimanere un po' vago, insomma, adesso tirandolo un pochino, no? Questa seconda epiclesi è espressa da queste parole, no? Subito dopo che noi abbiamo proclamato il mistero della fede, il sacerdote continua dicendo queste parole: ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Allora, vedete, prima si era detto lo Spirito Santo manda il tuo spirito a santificare perché diventino il corpo e il sangue di Cristo, i doni, e qui si dice la comunione al corpo e al sangue, per la comunione al corpo e al sangue, lo spirito ci riunisca in un solo corpo. Vedete che c'è un parallelismo tra le due epiclesi, no? La prima sulle cose, sulle oblate, sui doni, la seconda sulle persone, no? Trasformare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù ha come scopo che noi, nutrendoci di Lui, siamo trasformati nel corpo di Cristo nella storia. Lo scopo dell'Eucaristia non è prima di tutto la personale adorazione di Dio nel pane. ma la trasformazione sacramentale delle persone diverse e molteplici nell'unico corpo di Cristo. Noi sappiamo che ogni messa è un dono per tutta la Chiesa, non è qualcosa che avviene soltanto per chi sta lì, no? Quindi questo significa che questa trasformazione non riguarda soltanto le persone che partecipano concretamente a quella celebrazione, ma riguarda tutto il popolo di Dio. Sappiamo che la messa non è soltanto per i vivi ma anche per i defunti, perché tutti diventiamo corpo di Cristo. Questa è la grande richiesta, questo è l'obiettivo, potremmo dire così, del sacramento, no? Che diventiamo corpo di Cristo nella storia. San Paolo, adesso approfondiamo un pochino questo punto perché è molto centrale. San Paolo su questa seconda epiclesi ha delle parole molto belle, anche se non esisteva nella struttura esattamente come l'abbiamo oggi, no? Perché questo è, diciamo, il risultato di elaborazioni successive. Nella lettera ai Corinti, nella prima Corinti, capitolo 10, prima Corinti 10, 16, 17, Paolo dice così: il calice della benedizione che benediciamo, quindi nella celebrazione, no? La benedizione come consacrazione. Il calice che della benedizione non è forse comunione al sangue di Cristo? E il pane che spezziamo non è forse comunione al corpo di Cristo? Quindi il calice e il pane ci parlano di un legame con il corpo di Cristo, no? Che quello è il corpo di Cristo. Poiché vi è un solo pane, noi i molti siamo un solo corpo, tutti infatti partecipiamo di un solo pane, no? Quindi Paolo ha già molto chiaro questo legame diretto tra noi e il pane e noi, entrambi corpo di Cristo, anzi uno, potremmo dire, a servizio dell'altro. E San Giovanni Crisostomo commenta questa frase di Paolo e dice: perché Paolo parla di comunione e non parla di partecipazione? Va un po' sul sottile, però a me sembra molto interessante questa cosa, no? Perché ha voluto mostrare qualcosa di più, per manifestare cioè una grande unione, più della partecipazione. Si parla di comunione. Non è soltanto per partecipare o per ricevere che noi comunichiamo, cioè facciamo la comunione, ma è soprattutto per diventare una cosa sola. Infatti, come quel corpo assunto nell'incarnazione è diventato una cosa sola con Cristo, così anche noi diventiamo una sola cosa con Lui per mezzo di questo pane. Diventare una cosa sola con Lui per mezzo di questo pane, diventare parte del corpo di Cristo. Che cos'è il pane? Il corpo di Cristo. Che cosa diventano coloro che lo ricevono? Il corpo di Cristo. Appunto, mezzo questo collegamento, questo parallelismo tra queste due dimensioni. Addirittura i padri contemporanei a Crisostomo, gli altri padri, diciamo, del primo millennio, quando parlano dell'Eucaristia, parlano del corpo simbolico e del corpo reale, esattamente l'inverso di quello che facciamo noi. Cioè loro parlano del corpo simbolico parlando del pane consacrato. Il corpo reale è il corpo, è la Chiesa. È la Chiesa, no? Poi per le note vicende legate soprattutto alle polemiche del periodo protestante, ma anche prima c'è stata tutta una serie di problematiche nel Medioevo che hanno messo in discussione la vera trasformazione del pane e del vino, allora si è molto insistito, noi cattolici in modo particolare, abbiamo molto insistito sulla verità del corpo di Cristo, no? Il vero corpo è quello che avviene sull'altare, allora lì quello è diventato il corpo di Cristo. Sì, ma il corpo di Cristo, benissimo, ma a cosa serve questo corpo di Cristo? No, non è soltanto per la nostra personale adorazione, no? Ma è qualcosa di più. E quindi Crisostomo continua ancora, no? su questo punto. parla per esempio della, fa l'esempio che a loro piaceva molto fare questi parallelismi con l'esperienza di tutti i giorni, come il pane, pur composto da molti chicchi, è una cosa sola, e i chicchi pur presenti non si scorgono affatto, poiché la loro differenza scompare nell'unione, così anche noi siamo uniti gli uni agli altri e a Cristo. Non è dunque che tu ti nutri di un corpo e l'altro di un altro, ma tutti ci nutriamo dello stesso corpo. Ora, se tutti comunichiamo allo stesso e diventiamo una cosa sola, perché allora non manifestiamo lo stesso amore e non diventiamo di conseguenza una cosa sola? E qui viene l'effetto dell'Eucaristia, no? Cioè, voi vi rendete conto che il fatto che appunto l'Eucaristia non è semplicemente andare lì a solvere il precetto, come si diceva un tempo, insomma, no? E mettere a posto la coscienza, ma è partecipare di questo pane per diventare un corpo, e perché questo diventi attivo nella vita di tutti i giorni, no? E la domanda con cui Crisostomo ci lascia è una domanda, come sempre, impegnativa, no? Perché non manifestiamo lo stesso amore e non diventiamo di conseguenza una cosa sola? Cioè, perché non ci sono gli effetti di questa trasformazione della vita di tutti i giorni? Proprio domenica scorsa Papa Leone ha ricordato con chiarezza, durante la processione del Corpus Domini a Madrid, questa verità, no? Tra le altre cose che ha detto, cito soltanto una frasetta, che dice: nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore, diciamo, nessuno può fare l'adorazione eucaristica, se vogliamo dirla così, e disprezzare il fratello. Molto chiaro, chiarissimo, no? L'Eucaristia ci chiama ad essere presenti nelle situazioni e nelle sfide della società. E il motivo è esattamente questo, cioè non è un fatto morale, è ancora più sostanziale del fatto morale. È un fatto, potremmo dire, di identità ecclesiale, no? Cioè, questa è la Chiesa è fatta da questo, no? Questo mi sembra un elemento abbastanza interessante per noi, e anche abbastanza bisognoso di essere guardato con attenzione, no? Cioè, l'esito pratico, l'esito dell'amore verso il fratello deriva dalla mia identità di parte del corpo di Cristo, perché noi siamo un solo corpo, per questo sono invitato a prendermi cura del fratello. Lex orandi, lex credendi, vedete? Le due parti si corrispondono continuamente. Continuamente la lex orandi ci dice quello in cui crediamo, e la fede che abbiamo ci aiuta a comprendere quello che succede nel rito durante la celebrazione della messa. Continuiamo un attimo ad approfondire questo tema vedendo altri autori che lo commentano. C'è un testo molto molto antico che si chiama la Didache degli Apostoli, l'insegnamento degli Apostoli, è un testo greco del primo secolo, fine primo secolo, quindi contemporaneo ai Vangeli, e a un certo punto la Didache dice così: dopo che vi siete saziati, cioè dopo che avete mangiato del pane, del vino, così rendete grazie: ti rendo grazie, Padre Santo, per il tuo nome santo, per il tuo santo nome che hai fatto abitare nei nostri cuori. È molto bella questa espressione, no? La Didache trasforma, diciamo così, il pane eucaristico che viene equiparato al nome di Dio, il nome impresso nel cuore, no? Cioè alla pienezza della sua presenza, perché sappiamo che il nome impronunciabile di Dio significa, cioè il nome di Dio è impronunciabile, perché pronunciare il nome di Dio vuol dire possederlo. Ebbene, esattamente quello che qui ci viene detto, che adesso Dio è presente nel mio cuore, e Dio è presente nel nostro cuore. Ti rendo grazie, Padre, per il tuo nome santo che hai fatto abitare nei nostri cuori, no? Se il nome di Dio nella storia di Israele aveva trovato dimora nel Tempio di Gerusalemme, ricordate, no? Che il nome di Dio riempie la dimora, bene, l'Eucaristia fa di noi il Tempio del Signore. Diventiamo noi questo Tempio. E Sant'Agostino dice: voi stessi siete quello che avete ricevuto. Diventiamo ciò che mangiamo. Diventiamo ciò che mangiamo, corpo di Cristo. E ancora, come questo, quando ne mangiate e ne bevete, si trasforma in voi, così anche voi vi trasformate nel corpo di Cristo. E ancora San Gregorio di Nissa: quel corpo dotato da Dio dell'immortalità è entrato nel nostro, lo trasforma e lo trasmuta tutto in sé. C'era un vecchio padre gesuita che ai bambini della prima comunione, per spiegare questo mistero, diceva così: ma tu quando mangi pane e salame, cosa succede? Questo pane diventa un salame? No, il pane e il salame divento io. Bene, quando mangi Gesù cosa succede? Il contrario, esattamente il contrario. Tu diventi Gesù, no? Quindi ecco, appunto, esattamente, evidentemente in maniera molto semplificata, però questo è un po' il senso, no? I santi misteri sono il corpo e il sangue di Cristo, che per la Chiesa sono vero nutrimento e vera bevanda. Non è la Chiesa che li trasforma in quel corpo umano come facciamo noi con gli alimenti quotidiani. No, quindi noi mangiamo e gli alimenti si trasformano in noi, no? Ma è essa stessa che viene trasformata in questi doni. Questo è Cabasilias che commenta la Divina Liturgia attribuita a Crisostomo, no? E ancora Giovanni della Croce, nella sua Notte Oscura, ha questo bellissimo verso: amada e nell'amado trasformada. No, l'amante, l'amata è trasformata nell'amato, e questo non è semplicemente una dolce intimità, perché questa amata non è semplicemente l'anima devota, ma appunto è la Chiesa, la comunità cristiana, no? E Ambrogio, perché giustamente dobbiamo citare anche i nostri padri, vescovo, come sappiamo, il nostro vescovo di Milano, quando l'anima vede i mirabili sacramenti, dice: mi baci con i baci della sua bocca, cioè Cristo mi imprime il suo bacio. L'Eucaristia è il bacio del Signore, no? Allora qui diciamo che la questione scivola un pochino sul lato dell'intimità, del rapporto intimo, personale, particolare, specifico. Non ci dimentichiamo che però appunto questa dimensione va sempre poi riletta all'interno di un contesto più ampio, no? La vera trasformazione riguarda le persone. La preghiera eucaristica orientale, le preghiere eucaristiche orientali, che ci sono diverse, su questo aiuta di più delle nostre, perché loro dicono così: manda il tuo Santo Spirito su questo pane e su questo vino, perché trasformi il pane nel corpo e il vino nel sangue del tuo Figlio, perché comunicando noi siamo trasformati in un solo corpo. Sono molto più vicine, no? Sono molto più legate queste due parti. E vi volevo, solo che mi sono dimenticato, ci avete un fazzolettino di carta? Per cancellare la lavagna, mi sono dimenticato. Grazie. Devi fotografare? Aspetta. Sì. Che è proprio uno schema essenzialissimo, no? Però mi interessava farvi notare anche che nel Medioevo nel Medioevo Pier Lombardo, che è il fondatore, diciamo così, della scolastica, della filosofia scolastica, della teologia scolastica, per distingue la teologia eucaristica in tre livelli: il sacramentum tantum, res et sacramentum, res tantum. Non so se ci aiuta, insomma, adesso vi spiego cosa vuol dire. Res et sacramentum sono, diciamo così, la prima parte della celebrazione, no? Cioè, scusate, sacramentum tantum è il rito del pane e del vino, no? Dove c'è la parte del solo il sacramento, diciamo, no? Res et sacramentum, che è il secondo livello, è il livello intermedio, ed è il momento in cui, potremmo dire così, abbiamo il corpo sacramentale di Gesù, e infine, la cosa più importante, res tantum, solo la cosa, cioè il corpo che è la Chiesa. Il terzo livello è il corpo che è la Chiesa, no? Quindi è, diciamo, si capisce bene l'obiettivo, no? Questo è l'obiettivo di tutto questo cammino, questo itinerario, ha come obiettivo res tantum, cioè che resti la cosa, no? Resti la sostanza, si potrebbe dire così dal punto di vista filosofico, no? E volevo approfittare rispetto a questo tema di dire una parola sulla trasustanziazione, perché è una di quelle questioni sempre un po' così, un po' scricchiolanti, insomma, ecco. Allora, adesso non siamo qui a fare tutta la storia di questo concetto, perché sennò domattina siamo ancora qui, siamo morti, ma siamo ancora qui. Appunto, va bene, ok, siamo ancora vivi. Evidentemente sappiamo che in particolare è Trento che lo definisce nelle sue forme precise, che adesso non sto qui a leggervi, ma mi sembra interessante il commento che ho trovato di un confratello su questo punto, cioè in questo termine oggi ancora ha la sua valenza, la sua importanza. Sapete, no, cosa significa? Adesso non stavo qui a spiegare il significato della parola. Aiuta ad evitare la tentazione grossolana e un po' macabra di immaginare l'ostia consacrata come un pezzettino del corpo di Gesù, di uguale forma e di uguale peso. L'ostia consacrata è invece la presenza di tutto il corpo di Gesù, di Cristo. In questo il termine transustanziazione è forse il più vicino a quella differenza tra apparenza e realtà che si vive nel memoriale ebraico. Il termine transustanziazione, pur essendo un termine che viene dalla tradizione filosofica, quindi non biblica e quindi nemmeno liturgica, però è quello che meglio ci aiuta, ci collega alla questione, alla dimensione così centrale del memoriale di cui abbiamo parlato, no? Ci permette di rispettare di più questa dimensione. Il memoriale ebraico rende presente i commensali alle sponde del Mar Rosso, abbiamo detto, no? E in modo analogo, contrariamente all'apparenza del pane e del vino, chi partecipa all'Eucaristia è davvero in presenza del corpo e del sangue del Signore crocifisso risorto. Quindi anche questo spinge nella stessa direzione di quello che abbiamo detto prima. Un'ultima osservazione su queste due grandi epiclesi, la prendiamo facendo riferimento alla basilica cristiana, quindi alla forma architettonica, perché qui ci sarebbe tutto un filone molto interessante, il rapporto tra liturgia e forma architettonica, ma evidentemente noi non possiamo adesso approfondirlo, però vi accenno soltanto a questa cosa, no? Voi sapete che i romani avevano la basilica, no? La basilica romana
era un grande spazio, una specie di mega mall,
si potrebbe dire, no? Una struttura che serviva, una piazza coperta con delle colonne alle volte. E questa, nella basilica si svolgevano tante cose, soprattutto attività commerciali o giuridiche, addirittura anche era una specie di ospedale in certe situazioni, insomma. Cosa fanno i cristiani quando devono creare degli spazi grandi per la loro celebrazione, quando la Domus Ecclesiae non basta più e quindi cominciano a costruire le chiese molto più grandi? Non prendono la forma del tempio, anche perché i templi avevano le celle piccole, eccetera, eccetera, poi comunque erano, rimandavano al mondo appunto degli idoli, degli dei falsi e bugiardi, come diceva Dante, e allora scelgono questa forma, però la trasformano, la rendono modello della trasformazione eucaristica. E infatti che cosa succede nella basilica? Prima di tutto la basilica viene orientata, quindi c'è solo un abside. E poi ci si aggiunge un braccio trasversale, quello che poi in termini tecnici si chiama transetto. Come vedete, quindi, che cosa succede? Che quella basilica, che appunto è tendenzialmente di forma semplicemente quadrangolare, assume la forma della croce. Quindi quelli che partecipano alla celebrazione eucaristica diventano parte del corpo crocifisso e glorioso, no? Anche dal punto di vista proprio, diciamo così, della struttura architettonica, il richiamo, il rimando è a questa dimensione. Ce ne sono molte altre, ma insomma questa è quella che a noi interessa di più sottolineare. E da cui appunto poi si parte per portare agli altri la buona notizia, la missa, appunto, come abbiamo detto, no? Missa ha a che fare con l'assemblea, che è missa, che è mandata, che è inviata ad annunciare la parola, no? Come dice Prodiemos, eccetera. Arriviamo alla terza parte della preghiera eucaristica, che sono le intercessioni per i vivi e per i morti e la dossologia conclusiva. Ecco, con queste preghiere di intercessione si vogliono ricordare tutti, i vivi e i morti, perché tutti siamo invitati a partecipare di questo corpo che è appunto il corpo di Gesù, perché noi diventiamo corpo di Gesù, come abbiamo detto, no? È molto bella questa preghiera per gli altri, no? Preghiamo per le altre persone che nella maggioranza dei casi non sono presenti fisicamente. Poi ci sono anche delle preghiere specifiche anche per le persone presenti, alle volte, non so, in un matrimonio piuttosto che in un battesimo o altre occasioni di questo genere, no? Ma se non lo sono fisicamente, lo sono sempre nella memoria affettiva e nella fiducia piena di speranza e di amore per loro, per le persone assenti, no? Queste intercessioni si concludono poi con una dossologia. Che cos'è la dossologia? La parola lo dice, è una glorificazione, un'acclamazione. Questa acclamazione è quella che avviene alla fine, che chiude la preghiera eucaristica, quando il sacerdote alza la patena e il calice e dice per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli, e a quel punto dovrebbe venire fuori una sorta di grido, un grande Amen. Gli antichi commentatori dicevano che a Gerusalemme, quando si diceva questa la dossologia, tremavano le colonne del Santo Sepolcro. Adesso mi sembra che alle volte una specie di miagolio, insomma, così, ecco. Però per dire che sarebbe il massimo riconoscimento, no? Di dare è il momento in cui in maniera ancora più definitiva si vuole segnare il passaggio tra la Pasqua di Cristo alla Pasqua della Chiesa, no? Questa sorta di appunto di trasformazione in divenire, in cui noi siamo chiamati a stare dentro la stessa dinamica trinitaria. Ci sono diversi aspetti che si potrebbero sottolineare della dossologia: il mistero pasquale, la relazione tra le persone divine, la lode della Chiesa, no? Ci sono tutti e tre questi elementi, queste poche parole, c'è una sintesi straordinaria di tutto questo complesso sistema che fa riferimento a tutto quello che è stato detto prima, no? Ci aiuta a comprendere meglio tutto quello che è stato detto prima. Volevo ancora aggiungere una parola sui riti di comunione. Quindi la preghiera eucaristica è conclusa, però la preghiera eucaristica a questo punto deve sfociare qualche cosa, no? Cioè questo tema del diventare corpo si manifesta in quella che noi chiamiamo la comunione. E quando parliamo di comunione non intendiamo soltanto fare la comunione, no? Come capite, ma intendiamo varie dimensioni della vita cristiana. La prima grande forma, espressione di questa comunione è la preghiera, pregare insieme, pregare il Padre Nostro in modo particolare, no? È comunione recitare insieme il Padre Nostro, la preghiera in cui entriamo nella stessa relazione che Gesù ha avuto con il Padre, no? Con l'Abba, con il Papà, no? Qui ci sono, sarebbe interessante, è interessante anche la storia della liturgia, cioè come è arrivata a questo punto, in questo punto della celebrazione, la preghiera del Padre Nostro, che prima era in un'altra parte. È stato il Papa Gregorio Magno in particolare a volerla porre in questa posizione. E cioè metterla prima, stiamo parlando del rito romano, prima della fractio panis, perché invece anticamente era il contrario, come avviene nel rito ambrosiano. Nel rito ambrosiano prima si fa la frazione del pane, poi si fa la preghiera del Padre Nostro, no? Invece Gregorio cambia la posizione di questi due momenti, perché per collegare più direttamente la preghiera del Padre Nostro con quello che è successo prima. Perché nella preghiera del Padre Nostro, come sappiamo, ci sono queste due domande, tra le varie, quella relativa al pane e quella relativa ai debiti da rimettere. Rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, no? Quindi queste due domande si collegano molto bene con la seconda, con la prima e la seconda epiclesi. Esattamente, no? E allora ecco che, diciamo, la preghiera del Padre Nostro viene valorizzata come primo tra i segni, tra i riti di comunione. Il secondo rito di comunione è lo scambio della pace, che anticamente era il bacio di pace, ed è molto importante questo bacio di pace in realtà, no? Non abbiamo detto che Sant'Ambrogio chiama l'Eucaristia il bacio del Signore, quindi diciamo nella stessa linea di quello che abbiamo detto rispetto alla prima e alla seconda epiclesi, ci rendiamo conto che scambiarsi il bacio sarebbe il bacio di pace, sarebbe, è un segno molto significativo, molto importante, no? Ne abbiamo tante citazioni sia nel Nuovo Testamento sia nei padri, no? Tertulliano lo chiama il sigillo della preghiera e dice: è una tradizione consolidata e necessaria nella celebrazione dell'Eucaristia, fa parte della celebrazione dell'Eucaristia, è un atto sacramentale. Con il bacio di pace noi non esprimiamo il nostro amore, ma siamo accolti nell'abbraccio dell'amore nuovo di Cristo. Il segno di pace, nel segno di pace la liturgia usa il tocco fra i corpi umani per dire quanto è reale la presenza del corpo di Cristo, no? È uno dei pochi segni sopravvissuti nella nostra tendenza a essenzializzare, a semplificare, fino a rendere quasi insignificanti, in cui le persone si possono toccare durante la messa. Adesso, esatto, altro che bacio di pace, insomma, ecco, no? Capite che insomma, rendiamo le volte, rischiamo di perdere un po' il senso simbolico, ma profondo, di questi gesti, di questi atti, no? Il terzo e ultimo segno, rito di comunione è fare la comunione. Fare la comunione, no? Fare la comunione che sappiamo è qualcosa appunto che è globale. In questo caso qui abbiamo un rito particolarmente significativo, no? Perché è un rito in cui avviene tutto, cioè avviene il mangiare e avviene anche il sentirsi parte dell'insieme della comunità. Fare la comunione, potremmo dire così, in tutti i sensi e con tutti i sensi anche, no? Quindi ci sono entrambe queste dimensioni che caratterizzano questo momento così, così fondamentale. Nel rito romano, appunto dicevo, questo terzo rito di comunione è aperto con la fratio panis, con lo spezzare il pane, che abbiamo detto è fondamentale, appunto valorizzato anche in modo particolare nel rito ambrosiano, che lo anticipa, lo isola praticamente addirittura, no? Tra la preghiera eucaristica e i riti di comunione, addirittura c'è un'antifona propria ogni volta per questo momento. Nel rito romano invece è legato con l'agnello di Dio. Sapete che questa fratio panis è il nome dell'Eucaristia, quindi per tanto tempo questo termine è stato così sinonimo di Eucaristia, no? Sapete, una parte per il tutto, sono queste figure, la figura retorica della Sineddoche, no? Appunto che dice esattamente questo. E poi su questa si è innestato l'agnello di Dio che riprende la preghiera, che riprende l'espressione di Giovanni Battista, quando riconosce la presenza di Gesù Salvatore in mezzo a noi, ed è particolarmente significativo sia perché si tratta appunto del riferimento al testo biblico di Giovanni, sia perché la parola ebraica agnello di Dio è uguale, in ebraico agnello è uguale a servo. Quindi c'è questa sovrapposizione tra Gesù agnello e Gesù servo, cioè colui che appunto, secondo poi il quarto canto del servo sofferente, dona la sua vita per noi. E poi ancora, sempre in questo, prima di fare la comunione in senso stretto, abbiamo l'ultima preghiera dell'assemblea, quando il sacerdote invita appunto a partecipare, dicendo che sono beati quelli che partecipano a questa comunione. Appunto, abbiamo detto, sappiamo, capiamo perché, da tutto quello che abbiamo detto finora, l'assemblea risponde parafrasando un altro bellissimo testo evangelico, no? L'episodio del centurione. Non sono esattamente le stesse parole, ma appunto molto simili, in cui il centurione riconosce che ha bisogno dell'aiuto di Gesù, della salvezza che viene Gesù, ma non si sente degno che Gesù entri nella sua casa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato, no? Quindi appunto praticamente riprendiamo da questa pagina evangelica questa bellissima preghiera, una preghiera che rivela l'umiltà e la fiducia nel Cristo Salvatore, no? E quindi a questo punto c'è la comunione che compie tutto quello che abbiamo detto, perché sacramentalmente diventiamo un solo corpo, ci nutriamo per diventare il corpo di Cristo, no? E qui, da qui deriva anche la tradizione che ci hanno insegnato a catechismo di fare il ringraziamento dopo la comunione, no? Ho fatto la comunione, poi quando eravamo bambini ci raccontavano la storiella di quello che andava a messa, faceva la comunione e poi se ne andava. Andava a messa, no, però ho detto, aspetta, adesso penso io questa qua. Questo viene, fa la comunione, sta andando via, gli manda dietro due chierichetti con la candela accesa. Ecco, se dice, ma che sta succedendo? Perché così? E beh, stiamo facendo la processione eucaristica. No, no, queste erano le cose per dire l'importanza della comunione, del ringraziamento dopo la comunione. E, ancora un paio di cose, approfitto della vostra pazienza per fare un altro, due piccole osservazioni. La prima, che la celebrazione dell'Eucaristia si conclude con un ulteriore momento, no? La messa si conclude con la orazione dopo la comunione. C'è una preghiera che viene detta dopo la comunione, anche questa è una di quelle preghiere Cenerentola, praticamente, se già la colletta che apriva tutta la celebrazione non se la fila nessuno, figuriamoci questa, ancora meno, però in realtà è molto interessante perché è una preghiera che innanzitutto riconosce il dono ricevuto. Quindi la prima cosa che fa, mette in luce il dono che abbiamo appena ricevuto e poi ci chiede la forza del Signore per vivere questo dono nella vita quotidiana. Oppure che questo dono si possa vivere in pienezza nella vita eterna, no? Per esempio, nella solennità del Corpus Domini si usa questa preghiera dopo la comunione. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Qui le due parti sono invertite. Prima si dice la vita eterna che ci hai fatto pregustare in questo sacramento, no? Quindi si fa sempre riferimento al sacramento e si amplia ad una visione che ha a che fare con il dopo, con il futuro. E quindi poi da qui la benedizione finale è missa est, appunto, è quello che dicevamo rispetto al... Volevo fare soltanto un'ultimissima osservazione su questa espressione latina che ci spiega con grande sintesi, ma anche con grande bellezza,
il senso di tutti i sacramenti e quindi in modo particolare del sacramento dell'Eucaristia. Una frase che trovate anche sulla tomba di Sant'Ignazio a Roma, una frase attribuita a Ignazio ma in realtà probabilmente non è sua, che non si trova nei suoi scritti,
e che dice così.
Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est. Cioè non essere contenuto, non essere rinchiuso dalle cose più grandi, dalle cose più grandi, ed essere presente, e tuttavia essere presente nelle cose più piccole, è di Dio. E questo è il sacramento. Questo è proprio il senso del sacramento, no? Cioè Dio, che è più grande delle cose grandi, che è eterno, che è onnipotente, che è al di sopra di tutte le creature, quindi che non può essere contenuto in niente, che non sia infinito, ebbene lui sceglie di essere presente invece nelle cose più piccole, no? Quindi non farsi costringere dalle cose più grandi ed essere tuttavia presente nelle cose più piccole è di Dio. No? E questo è tutto il mistero dell'incarnazione e quindi anche il mistero dei sacramenti. Ecco, questo è un po' di corsa, la nostra carrellata sulla messa. Si capisce un po' concettoso, ma insomma.
Bene. Allora concludiamo insieme, ci ringraziamo il Signore e ci affidiamo reciprocamente, ci affidiamo anche per questo periodo estivo, diciamo così, per questo tempo un po' più in cui ci vedremo meno, però ci ricordiamo davanti a Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedico ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, grazie. Buon proseguimento. Ci vediamo in autunno.